Buonasera a tutti quanti e benvenuti alla Radio di Carta, il programma di www.radiosonar.net che vi racconta le serie TV. L'appuntamento per questa puntata è con una serie TV della quale sono uscite soltanto due stagioni. Era in preparazione una terza, ma è proprio di questi giorni, parliamo di inizio 2020, la notizia che la terza stagione, appunto in preparazione, è stata sospesa per precedenti impegni del produttore e regista di alcuni degli episodi, ovvero il celebre David Fincher. Parliamo chiaramente di Mindhunter, una serie televisiva iniziata nel 2017, prodotta e distribuita da Netflix. Mindhunter è tratta da un libro, Mindhunter, la storia vera del primo cacciatore di serial killer americano, scritto da Mark Olshaker e Johnny Douglas, due scrittori e giornalisti investigativi americani. La prima stagione, ambientata nel 1977, narra la nascita del reparto dell'FBI, dell'Agenzia Federale di Investigazione Americana, del reparto di neuroscienze, scienze comportamentali. In pratica, parliamo della nascita della prima task force che si sia occupata di indagare sui killer seriali. In pratica parliamo di una serie poliziesca che narra della nascita di un nuovo metodo di indagine, quello chiamato profilazione, ovvero i protagonisti, gli agenti Holden Ford, l'agente Bill Tench e in un secondo momento la professoressa Wendy Carr, iniziano a condurre delle interviste a serial killer che già sono ospiti delle patrie galere statunitensi. Nella prima stagione protagonista vero e proprio e mattatore è il personaggio interpretato da Cameron Britton, attore americano enorme. Parliamo del celebre killer Edmund Emil Kemper III, anche detto il killer delle studentesse. Persona da quoziente intellettivo pazzesco, altissimo, ma anche estremamente disturbata. Tra il 1964 e il 1973 uccise 8 o più ragazze. Kemper fornisce ai due agenti protagonisti della prima stagione, Ford e Tench, una vera metodologia con la quale continuare a intervistare altri serial killer durante la loro attività e cercare di creare una sorta di database di menti disturbate con il quale poi implementare le indagini sul campo che le forze di polizia compivano in occasione di ogni reato violento che portava alla morte o allo stupro seriale di persone. Gli agenti Ford e Tench sono interpretati rispettivamente da Jonathan Groff, attore americano che abbiamo visto in, per esempio, American Sniper, The Good Wife, The Boss, Glee, insomma, attore più seriale che da cinema, anche se è abbastanza giovane, è comunque salito alla ribalta soprattutto con Glee, la serie TV Disney, mentre invece l'agente agente Bill Tench viene interpretato da una vecchia canaglia, un vecchio caratterista del cinema americano e della TV americana, Holt McCallany. Lo abbiamo visto già lavorare con David Fincher in Fight Club, ma lo abbiamo visto anche in Jade di William Friedkin, The Peacemaker, protagonista George Clooney, film di qualche anno fa che parlava di un pericolo bomba durante le guerre nell'ex Jugoslavia. Three Kings di David Russell, sempre insieme a George Clooney, e moltissime altre produzioni, tra cui anche Jimmy Bobbo, uno degli ultimi lavori di Walter Hill, con protagonista Sylvester Stallone. Lo abbiamo visto in Gangster Squad, lo abbiamo visto nel secondo film sulla saga di Jack Reacher, protagonista Tom Cruise, e nel penultimo lavoro di Clint Eastwood, ovvero Sully. Il nome magari non vi dirà nulla perché non è mai stato un protagonista di primo piano, ma se andate a fare una ricerca su Google la faccia sicuramente vi tornerà molto familiare. Infine Anna Torv, che interpreta, lo abbiamo detto, la professoressa Wendy Carr, docente di psicologia e psichiatria all'Università di Boston, che a un certo punto decide di abbandonare la propria carriera universitaria e di ricerca per appunto dar vita alla Task Force che si preoccupa di profilare i serial killer e creare così una nuova metodologia di indagine per quanto riguarda i crimini federali. Anna Torv, australiana, lo abbiamo detto, l'abbiamo vista invece nella serie TV Fringe. Sempre in Fringe abbiamo visto uno dei protagonisti che iniziamo a conoscere a partire dalla seconda stagione, ovvero Michael Cerveris. Michael Cerveris va a interpretare Ted Gunn, il capo dell'FBI che decide di continuare a foraggiare le ricerche che non se la passavano abbastanza, non se la passavano troppo bene in seguito a una serie di irregolarità e incomprensioni col precedente direttore del bureau della Task Force. Michael Cerveris, chitarrista amico di Bob Mould, uno dei due leader insieme al compianto Grant Ert degli Asker Du, è anche, lo abbiamo detto, un artista, un chitarrista e attore.
You're not
abbiamo detto anche di David Fincher. David Fincher è produttore, insieme, pensate, a Charlize Theron di questa serie, ne è anche produttore e ne è anche, perdonatemi, regista di alcuni episodi, e proprio a causa dei suoi impegni la terza stagione è stata messa momentaneamente in stand-by. Speriamo possa riprendere, perché le prime due erano veramente fighe. Abbiamo detto che nella prima stagione si vede l'inizio del lavoro di profilazione da parte dell'FBI e il protagonista assoluto è Emil Kemper. Nel frattempo i nostri agenti sviluppano una buona esperienza e decidono di ampliare lo spettro di indagine, e tra i vari serial killer che andranno a intervistare nei vari episodi della seconda stagione, soprattutto Charles Manson e Tex Watson. Se per il primo non abbiamo bisogno di particolari menzioni, Tex Watson magari non vi dirà nulla, però era anche egli un membro della family di Manson, lo abbiamo visto anche come uno dei personaggi di contorno più importanti nell'ultimo lavoro di Tarantino, C'era una volta ad Hollywood, è quello che andava a cavallo, per capirci, qualora aveste visto il film di Tarantino, e diciamo fa parte di uno di quei tipi di profili dei quali i nostri non sanno bene se fidarsi o meno, se ci sia un vero pentimento e una vera volontà di collaborare, o se si sia semplicemente nell'ambito di una personalità estremamente megalomane che porta gli intervistatori dalla sua parte. La particolarità di Mindhunter è quella di creare una tensione sempre crescente senza scene di violenza o d'azione molto pronunciate. La tensione è sempre data da un crescente confronto psicologico tra gli agenti e i criminali, tra i casi sui quali i nostri stanno indagando parallelamente alla loro indagine di profilazione e gli incontri che fanno durante queste indagini. Non sappiamo mai se quelli che hanno davanti siano delle persone ridotte ormai alla innocua cattività, o se siano per saltare dall'altra parte della scrivania e aggredire i nostri. Prima stagione è composta da 10 episodi, mentre la seconda da 9, tutti quanti di durata compresa tra i 34 e i 77 minuti, quindi una differenza abbastanza importante. Questo perché i primi episodi erano un po' più brevi, poi con il successo hanno deciso di fare dei veri e propri mini film per ogni puntata. Parallelamente alle indagini dei nostri ci sono tutta una serie di avventure e disavventure personali e sentimentali che non vi vado qui a spoilerare, ma ognuno dei protagonisti della Task Force ha poi una serie di disturbi della propria vita privata che non riusciamo bene a capire se siano frutto delle loro indagini e del loro stretto contatto con i matti, oppure se proprio questi loro problemi nella vita privata li abbiano portati a sviluppare una certa inclinazione in questo tipo di indagini e di profilazioni. Se la prima stagione è ambientata nel 77, la seconda è ambientata tra il 79 e il 1981. E diciamo, il luogo di azione si sposta da Langley ad Atlanta. Perché? Perché durante quegli anni c'erano una serie di omicidi seriali che hanno convinto Trench e Ford a indagare e contemporaneamente, durante queste indagini, visto che si trattava di un serial killer di bambini, cercare di profilare sul campo il frutto delle loro indagini. Non vi racconto di più riguardo la trama perché è giusto non spoilerare nulla e lasciarvi la scoperta. Sappiate che le atmosfere sono quelle classiche di David Fincher, ovvero cupe con una fotografia che porta spesso colori estremamente oscuri che richiamano molto anche i suoi lavori per il cinema. Pensate ad Alien 3, a Seven, soprattutto a Fight Club, a Zodiac. Ecco, Zodiac è probabilmente uno dei film che più si avvicinano come tipo di sviluppo al lavoro che poi Fincher ha fatto su Mindhunter, della quale ha diretto 7 episodi in totale, 4 della prima stagione, tra cui il primissimo e l'ultimo, e 3 della seconda. David Fincher non ha avuto soltanto questa esperienza come regista televisivo, perché ha diretto anche 2 episodi, i primi 2 di House of Cards, una serie iniziata nel 2013, anch'essa molto molto importante nello sviluppo del concetto di serial TV contemporaneo. Colonna sonora di Mindhunter molto molto bella. Chiaramente il periodo, gli anni 70, ci offre una serie di tracklist dalle quali saccheggiare classiconi che stanno bene in qualsiasi tipo di film, ma in assoluto c'è uno dei momenti più belli di una serie TV, un'inquadratura che secondo me vale la visione di tutta la prima stagione. Non ve la vado a descrivere perché è l'ultima sequenza dell'ultima puntata della prima stagione, ma sappiate che a un certo punto parte la scala di In the Light dei Led Zeppelin e, unita alle immagini che in quel momento scorrono sullo schermo e allo stato d'animo del protagonista in quel momento, il connubio che si crea è veramente perfetto.
Baby, let me, oh, let me.
Quindi Mindhunter assolutamente consigliata se vi sono piaciuti i precedenti lavori di David Fincher, assolutamente consigliata se vi appassionano le serie TV e i film crime, soprattutto di indagine più che di azione, e molto molto buona dal punto di vista dello sviluppo psicologico dei personaggi. Del resto un thriller psicologico non poteva prescindere da uno sviluppo dei propri protagonisti nell'ambito della serie sempre più approfondito. È forse questa una delle caratteristiche principali delle serie TV contemporanee, ovvero un personaggio che non rimane sempre uguale puntata dopo puntata, e quindi permetteva nelle vecchie serie TV di potersi vedere una puntata, saltarne due, vederne altre tre. Del resto eravamo fuori dall'epoca dell'on demand, quindi o te le vedevi in diretta o non te le vedevi più, e lo spettatore doveva essere in grado di continuare a seguire una serie qualora avesse perso qualche puntata. Nell'epoca dell'on demand il fatto di poter accedere al contenuto quando ci pare ha permesso a chi sviluppa le serie TV di creare dei personaggi e dei protagonisti che puntata dopo puntata avessero un'evoluzione reale, come se fosse un unico grande film, e quindi perdersi uno o due episodi nel mezzo spesso fa perdere lo spettatore nell'ambito della comprensione della serie stessa. Mindhunter attinge a piene mani a questo tipo di serialità e di scrittura. La scrittura è affidata allo sceneggiatore Joe Pennell, che ha lavorato soprattutto nella sceneggiatura del cinema ed è alla sua prima prova come autore di una serie TV. Ha lavorato molto anche a teatro, considerato un commediografo di buon livello negli Stati Uniti, mentre per quanto riguarda il cinema ha sceneggiato uno su tutti, The Road, il film tratto dal romanzo di Cormac McCarthy con protagonista Viggo Mortensen, all'epoca reduce dalla fine della lavorazione di Il Signore degli Anelli. Speriamo di avervi incuriosito a guardare o riguardare Mindhunter. Per la radio di carta è tutto con questo appuntamento. Saluti dal Villa che vi sta parlando e buona visione con le vostre serie TV preferite.
It's not easy butchering people. It's hard work. Physically and mentally, I don't think people realize you need to vent.
You know, there's a lot more like me.
Do you think so?
40 years ago, your FBI was founded hunting down John Dillinger. Now, we have extreme violence between strangers.
We travel around the country and teach FBI techniques to cops.
You guys mind if I bother you for a minute?
She was found cuffed and lashed to the bed.
What people won't do to each other. There's nothing people won't do.
How can we help?
We should be using every resource we can. Talking to the smartest people we find from the broadest possible spectrum.
Are criminals born? Or are they formed?
Psychopaths are convinced that there's nothing wrong with them, so these men are virtually impossible to study. Yet you have found a way in near-perfect laboratory conditions.
Hello, ladies.
That's what makes this so exciting and potentially so far-reaching.
I can't let these guys rub off on me. The way they view sex.
And women.
It is not our job to commiserate with these people. It is our job to electrocute them.
We can't like everything we do. We're talking to serial killers.
Serial killers.
New terminology.
I'm trying to warn you. Your attitude is going to bite you in the ass.
So young to be ruining people's lives.
What did you do?
You're developing a pattern of behavior that will not sustain you here. Agent Ford, if you leave, I can't help you.
There's no procedural rule book for how to talk to these people.
If any of this is going to work, we need to talk to more subjects.
More!
You want truffles? You got to get in the dirt with the pigs.
How do we get ahead of crazy if we don't know how crazy thinks?